105-250 Radio Blackout, un buongiorno a tutte e tutti.
Eh sì, un buongiorno anche da Maya, questo giovedì 26 marzo, sono le 10.43.
Scusate il ritardo, ma siamo stati trattenuti sotto da una giornalista di La 7, adesso non è che uno, sembra che lo dica per vantarsi, no?
No, invece ultimamente abbiamo avuto un grande risalto su giornali, sui vari media, e quindi addirittura vengono ad aspettarci prima della trasmissione. Ma c'è l'assemblea antirazzista, macerie, insomma grandi inviti da parte di un sacco di giornalisti,
inviti,
parlate.
Almeno da parte nostra, caldamente, diciamo, di malo modo rifiutati. Come si sa, noi non abbiamo l'abitudine di parlare con i giornalisti perché, insomma, sappiamo che gente è, che hanno tutti un padrone e che qualunque cosa uno dica sarà rigirata, girata e rigirata a uso e consumo e soprattutto vantaggio dell'editore e soprattutto del padrone. Allora noi a questo gioco non ci stiamo, se abbiamo delle cose da dire le diciamo in radio, abbiamo dei siti internet, volantini, manifesti, noi comunichiamo, siamo a favore assolutamente della comunicazione, ma diretta, non mediata da questi professionisti della disinformazione. E questo in generale, in particolare per la signorina qui sotto, dipendente di Gadlern, vi abbiamo riferito quello che ci hanno raccontato gli operai della Indesit, proprio l'hanno raccontato qui in diretta a Radio Blackout. Che loro, armati di tutte le buone intenzioni, si erano presentati all'infedele, alla trasmissione di Gadlerner sulla 7, per parlare appunto della loro lotta, della loro situazione. Ed erano rimasti molto infastiditi, uno dalla bruttezza di Gadlerner, che hanno detto testuali parole, è molto peggio che in televisione dal vivo. E due, che Gadlerner non ha fatto altro per tutta la trasmissione che cercare di metterli in contrapposizione con gli operai polacchi che erano in collegamento audio-video con sempre con gli studi. Allora, quindi a questi signori, che oltre ad essere professionisti della disinformazione, sono anche loro tra i caldeggiatori e sponsor della guerra tra poveri, noi non abbiamo niente da dire. Se volete prendetevi le robe che sono su internet, le sono pubbliche, se volete mandare le registrazioni delle voci dei detenuti dei CPT, i film, le dirette di Macerie, tutto quello che c'è su internet per noi che ci possiamo fare, sono pubbliche, fatene un po' quello che volete, certo provate a distorcere quelle. Ma comunque, bando alle ciance, ci hanno telefonato da Milano, dobbiamo, prima di parlare dei fattacci nostri, dobbiamo fare una diretta telefonica con Milano.
Sì, ricordo agli ascoltatori il numero di telefono per mettersi in contatto con noi, che è 011-2495-669, per quanto riguarda gli sms potete spedirli al 346-6673-263, ovviamente segnalando anche presenza di fastidiosi, lampeggianti, blu, di ogni genere in giro per la città, quindi retate, posti di blocco, chissà quant'altro, segnalatecelo e noi lo riferiremo.
Allora, come anticipato, siamo in collegamento telefonico con Milano, dove ci hanno telefonato per segnalarci che c'è stata una resistenza vittoriosa contro un tentativo di sgombero di un appartamento popolare occupato. Ciao, siamo in collegamento con Ben del Comitato Antirazzista di Milano. Mi senti?
Ciao, sì, ti sento.
Buongiorno, anche noi, forte e chiaro.
Buongiorno. Allora, niente, molto brevemente, quello che è successo oggi, c'è una situazione nel quartiere Bovisa dove ci sono vari appartamenti occupati, uno di questi doveva essere sgomberato questa mattina. Questo appartamento è abitato da una ragazza con tre bambini piccoli e uno di questi oltretutto poverino è diabetico e anche questa ragazza ha grossi problemi di salute. Questa ragazza ci ha contattato per appunto sapere, lei non aveva nessuna intenzione di lasciare quella casa, uno perché chiaramente non ha altre possibilità, due perché la casa è comunque un diritto inalienabile per tutti, lo deve essere almeno. Quindi ci è venuto a contattare per vedere se era possibile imbastire una qualsiasi forma di resistenza per fare in modo che questo sgombero non avvenisse, anche perché appunto la casa è occupata da 6 anni, e niente, stamattina ci siamo presentati là in una ventina di compagni e compagne, più fondamentale l'apporto tutta una serie di abitanti di quella palazzina, di altri appartamenti occupati, e siamo scesi e abbiamo mandato via sostanzialmente l'ufficiale giudiziario, che ha dato una proroga fino al 19 maggio.
Quindi una vittoria.
Infatti una piccola vittoria, va benissimo, ecco.
Assolutamente.
No, ma è bello che anche gli altri abitanti abbiano solidarizzato, insomma.
Fondamentale.
Sì, io non conosco Milano, lì è una zona con parecchie case occupate così.
Abbastanza, diciamo che ci sono molti palazzi dell'Aller, che è le case popolari sostanzialmente, e quindi c'è una situazione in generale, insomma, di come dire, una situazione abbastanza di vita, abbastanza difficile, ecco, è un po' quei famosi quartieri ghetto in cui cercano di sbatterci tutte le persone meno desiderabili per poi appunto sgomberarle e lasciare gli appartamenti chiaramente vuoti.
Mm-hmm. Sì, le vogliono rinchiudere lì e poi le vogliono sbattere fuori e mandarle sotto un ponte probabilmente. Quindi.
Esattamente, non erano state date alternative alla ragazza che ci aveva chiamato. Mm-hmm.
Quindi l'unica alternativa per lei è stata la resistenza.
La resistenza, al di là degli slogan, la lotta paga, e infatti ha pagato anche stavolta, nel senso che soprattutto appunto vedendo un po' più di gente magari che in altre situazioni, i vari abitanti se la sono sentita di scendere in strada anche loro e di fermare questo sgombero, quindi insomma bene.
Ho capito, quindi
siamo molto contenti, soprattutto la ragazza in questione.
Anche a noi ci fa molto piacere aprire la nostra trasmissione con questa bella notizia di vittoria. E se lei vuole scambiare anche lei 4 chiacchiere con noi, i microfoni della radio sono a disposizione, ma non vogliamo insistere.
Se le va.
Vuoi dire cosa fa la radio?
Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, io sono Marina.
Ciao, io sono Fabio, ciao. Di Torino.
Ascolta, io ringrazio a tutte le persone che sono venute qui con me, di Giletta, di vicini di casa, tutti quanti che hanno dato un sostegno, perché la casa è un diritto per tutti.
Certo.
E non è giusto che mi devono sbattere fuori con 3 bambini, col bambino col diabete, con me con invalidità del 91%. E il loro sostegno è stato un sostegno fortissimo. E noi continueremo a combattere.
Certo, perché la casa è un diritto, ma che va difeso con le unghie e con i denti, perché
certo,
i diritti in questo paese non valgono così
gratis. No, con le unghie e con i denti.
Con le unghie e con i denti e con quello che passa per le mani, insomma.
Certo, perché, ripeto, la casa è un diritto per tutti.
Certo, e quindi complimenti, insomma, per come è andata questa piccola battaglia.
Ecco.
Complimenti, ecco.
Speriamo che andrà bene il 19 maggio, che ci sarà la prossima volta.
Beh, certo, se riuscite a mettervi insieme, insomma, visto che ci sono tante altre...
No, abbiamo parlato, adesso faremo un bel comitato tutti insieme.
Perfetto.
ci riuniamo tutti quanti quanti.
E non vi caccia più nessuno.
Speriamo.
Perfetto, allora io ti abbraccio fortissimo.
Anch'io ti ringrazio.
E un abbraccio anche da me, grazie mille.
Ciao.
Per questa bella notizia. Ciao.
Buona giornata e buona permanenza.
Grazie.
Ciao.
Ed ecco subito un cisti viaggiare informati che ci dice che due pattuglie di carabinieri stanno fermando in piazza Vittorio e mentre Fabio stava preparando il collegamento con Milano ci è arrivato anche un messaggio firmato Raffaele Zanotti, uno dei tanti giornalisti che in questi giorni ci hanno cercato di avvicinarsi, Raffaele Zanotti che dice ma io vi voglio bene, ovviamente era qualcuno che...
Ma io spero sia uno scherzo. Mi è arrivato anche un messaggio che diceva che qualcuno ha visto la trasmissione di Gad Lerner sugli operai e che era in realtà al contrario, la Gad Lerner che insisteva a buttarla su questioni di classe. Io non lo so se sia vero, non so, non guardo la TV e non intendo cominciare a guardarla adesso, neanche per guardare Gad Lerner. So di fatto che non mi fido e non abbiamo bisogno dei giornalisti. Sono loro che hanno bisogno di noi per avere qualcosa di cui parlare. Mandiamoli a casa. Oh, ma a proposito di buone notizie, allora, dopo questo sgombero sventato, dopo questa resistenza vittoriosa a Milano, ci sono due notizie fantastiche sui giornali di oggi, già il titolo della Stampa di oggi è anche fenomenale, manager nel mirino.
Meglio ancora, la Repubblica caccia al manager.
E cosa è successo? Allora, in Francia, l'altro giorno, il direttore dell'azienda americana 3M, situata nella Loirette, nel centro della Francia, è stato sequestrato dagli operai che contestavano un piano di ristrutturazione che prevedeva la soppressione di 110 posti di lavoro, su un totale di 235, la metà. L'uomo è stato confinato nel suo ufficio, dove ha passato la notte. Questo è stato anche ripreso mentre si mangiava tristemente un panino, qualcuno l'ha visto.
Sì, sì, c'è anche la foto di questa tristissima immagine, anche sulla Repubblica.
Tutto corrucciato, tutto sudato, con l'ascella puzzolente. Dove sono i tuoi benefit, dove sono i tuoi dividendi, le tue buone uscite, i tuoi premi? Questa azione, ha detto un sindacalista, è l'unica nostra possibilità, ma non c'è alcuna aggressività. Si tratta del secondo episodio del genere in Francia. Il 12 marzo scorso anche il direttore generale della Sony era stato sequestrato dagli operai e aveva passato la notte in fabbrica assieme a loro. Anche in Italia è successo qualcosa del genere, proprio in Piemonte, non mi ricordo più quale fabbrica, ahimè, perché la memoria in questo caso mi fa difetto. Però un dirigente di qualche azienda in crisi e soprattutto in cui gli operai sono in lotta è stato mantenuto dentro contro la sua volontà ed è stato liberato soltanto da una scorta di carabinieri e poliziotti in assetto antisommossa. Quindi la caccia al manager si espande in tutta Europa. Anche questa è bella, in Gran Bretagna, attaccata la, la casa di Sir Goodwin. La casa di Edimburgo di Sir Fred Goodwin, ex amministratore delegato della Royal Bank of Scotland, è stata attaccata nella notte da vandali. L'uomo, al centro di aspre polemiche perché è ritenuto responsabile di aver fatto crollare l'istituto finanziario, ma di aver ricevuto una buona uscita di 17 milioni di sterline, dopo aver mandato in rovina un sacco di famiglie, non era, fortunatamente per lui, in casa. E sono segnali potenti questi, sono segnali potenti. Segnali della tempesta che arriva. L'unico antidoto alla guerra tra poveri è la caccia ai manager, la guerra ai ricchi. È un po' che lo diciamo che non è più tempo di dire volemos e bene.
Eh sì, finalmente quel, quel comportamento, le quali derive portavano a estremo razzismo e xenofobia, ovvero la guerra tra poveri, il fatto di non saper individuare il proprio nemico, almeno in giro per il mondo, beh, a quanto pare anche qua in Italia, sta invece cambiando, cambiando rotta e si sta finalmente individuando benissimo, si sta delineando benissimo il nemico che ha anche una faccia, una casa, una macchina
e dei luoghi di ritrovo.
Esatto, e non è un poveraccio come noi, ma al contrario è proprio il padrone dalle, dalla pensione miliardaria, dalla buona uscita milionaria e quindi insomma finalmente ecco, si va in quella direzione, ovvero colpire il vero e proprio nemico.
Certo, una rondine non fa primavera e la battaglia sarà ancora lunga e aspra perché forti sono i nostri nemici, quelli che spingono, che soffiano sul fuoco dell'odio razziale, della guerra contro gli ultimi. Però, noi lo diciamo, i giochi non sono decisi, i
certo.
Signori, i padroni non hanno vinto.
Poi diciamo che certi semi, una volta buttati, sono come, come l'erbaccia, sono difficili poi da, da estirpare. E quindi,
basta concimarli per bene.
Esatto, quindi insomma il seme dell'odio verso il padrone è poi difficilissimo da eliminare, anzi cresce e si moltiplica come, come un'erba infestante.
Schicht für Schicht, Epidermis, Mesen, Schilm und Lederhaut. Fasern, Muskeln, Sehnen, Venen, Kapillare, Nervenbahnen, Fettgewebe, Knochen, Mark, Gebein. Und wo oder was ist übrig, das ich behauptet? Soll lange eine Zunge, eine fuchtelnde Hand noch ich behaupten kann? Was unmöglich, sogar noch länger behauptet. Wie Cephalophoren mit einem Hieb einen Kopf kürzer und immer noch behaupten, ich, ich, ich. Betäubung bis zu einem Punkt,
Scusate la pausa, ma abbiamo dovuto verificare un messaggio che c'era arrivato. Il messaggio al 346-6673-263 era: la città è militarizzata, sbirri ad ogni angolo. Aspetta, abbiamo verificato, allora c'è una radioascoltatrice che si è fatta un bel pezzo di strada in bici, da Porta Nuova, poi il Valentino, poi sulle altre parti, ha notato posti di blocco veramente ovunque, più del solito proprio, posti di blocco operativi, nel senso che fermavano la gente, non stavano solo lì a
crogiolarsi,
a farsi vedere. Ma è chiaro che la tensione è forte, i padroni, gli amministratori, i tutori dell'ordine sanno che c'è una tensione che può scoppiare da un momento all'altro. Sono che i loro giochetti non funzionano più, né gli ammortizzatori sociali, né gli ammortizzatori ideologici. E quindi temono, tremano e si cagano sotto. Si cagano sotto al ristorante e poi in quella merda maleodorante loro vedono se stessi assediati dai poveri, dagli zingari, dagli ultimi, dai cassintegrati, dagli sfruttati, dai disoccupati di domani, dai licenziati, che si riprendono tutto quello che gli era stato tolto, finalmente, una volta per tutte. E per una volta anche loro tremano. Hanno paura di essere sequestrati negli uffici, hanno paura che qualcuno li visiti nella notte per rubargli l'argenteria. Ed è per questo, è solo per questo motivo, che ampio risalto è stato dato a una cazzata come quella che hanno fatto ignoti mascherati che l'altra sera, sabato sera, si sono introdotti tranquillamente dentro un ristorante di lusso qui a Torino, il Cambio, e hanno tirato un po' di merda sotto i piedi dei ricchi.
Eh sì, un gesto poi tutto sommato mi sembra abbastanza anche blando rispetto ai tempi che corrono. Che però a quanto pare per il semplice fatto, per la semplice scelta del luogo dove è avvenuta questa azione dimostrativa, ha suscitato uno scalpore veramente incredibile. I commensali, ma non solo i commensali, perché chiunque di quei ricchi padroni poteva esserci sabato sera in quel ristorante, insomma, hanno tutti tremato, si sono, il caso di dire, cacati sotto. Per il semplice fatto che qualcuno ha osato toccare gli intoccabili, ma gli intoccabili non nel senso delle caste indiane, proprio gli intoccabili, ovvero quelli che stanno al di sopra di tutto, perché le lotte sociali e tutto avviene a un livello un po' al di sotto di loro, dopodiché ci sono loro che sono irraggiungibili, invece no, invece quando meno se l'aspettano, sabato sera qualcuno va, suona il campanello del ristorante di lusso, entra tranquillamente e gli copre di sterco, di merda, di escrementi, di... una poltiglia puzzolente che insomma gli ha fatto andare di traverso la...
gli agnolotti che pare stessero mangiando. Erano ancora, i giornali dicono, erano ancora al primo
al primo agnolotto.
Ecco, poco prima di vomitare, allora hanno capito. Il loro lusso, il loro sfarzo, quello sfarzo che è stato mostrato poi su tutti i telegiornali, io penso che a me mi ha lasciato a bocca aperta quando ho visto quelle foto sui giornali di lampadari, specchi, velluti rossi, un lusso proprio da Francia del 1700, del 1789 fino al 13 febbraio.
Qua fino a...
E allora loro, a loro signori, gli dedichiamo una canzone di Vasco. Canzone mia preferita da fare a karaoke, tra l'altro. Sì, stiamo fuori.
Yeah.
Allora sorridete perché gli spari sopra ogni tanto sono anche per voi. Cari sbirri, giornalisti, padroni, eventualmente in ascolto. Siete sempre all'ascolto di Macerie, su Radio Blackout 105.250. Si discute, tra l'altro, tra i redattori, così, che leggono ormai abbastanza spesso il nome di Radio Blackout sui giornali, che dovete dire che Radio Blackout, la sua frequenza è 105.250, lo dovete dire. Il nome completo è 105.250 Radio Blackout. E che citate i siti internet senza mettere l'indirizzo, citate le radio senza dire le frequenze. Disinformatori. E comunque allora parlavamo dell'aspetto della guerra di classe che conteneva questa, questo blitz alla merda nel ristorante del cambio. Che era l'aspetto che evidentemente più ha spaventato gli avventori, il sindaco di Torino, il prefetto, il questore, il cardinale di Torino, tutti quelli che si sono incontrati, il procuratore generale Caselli, quelli del supervertice dell'altro giorno. Hanno avuto paura che questo linguaggio fosse compreso da qualche sfruttato, incazzato e organizzato. Poi c'è l'altro aspetto, quello insomma, dell'occasione che ha insomma, provocato questo blitz, perché come sapete assieme alla merda è stato anche lasciato un volantino. Volantino che hanno ripreso anche diciamo, le immagini televisive. Allora lì abbiamo tirato giù le parole di quelle che sembrano esserci le parole. Guardate questo sangue e poi le foto di due detenuti del CPT che si erano tagliati le vene. Questo è il sangue di due uomini rinchiusi dentro il centro per stranieri senza documenti di Torino. Si sono tagliati le braccia la mattina di sabato 14 marzo per non essere espulsi. Questo è il sangue di due uomini che combattono per la libertà e che sono pronti a morire per lei. Ora uno è detenuto presso il carcere delle Vallette, l'altro è stato trasferito nel lager di Ponte Galeria a Roma. La loro lotta non è finita. Altri stranieri detenuti sono in sciopero della fame, ovunque. A Bari, tre di loro si sono cuciti la bocca perché nessuno ascoltava la loro voce, a parte i soliti libertari, due dei quali hanno pagato con l'arresto e una condanna a 10 mesi di galera per aver osato volantinare in loro solidarietà proprio quel 14 marzo a Bari. E allora, signori, che ci stiamo a fare noi qui? Noi non siamo qui per convincervi, anche perché noi e voi siamo nemici, noi siamo qui per attaccarvi e stasera non mangiate.
E arriva un messaggio al 346-66-73-263, un nostro ascoltatore che dice: quelli del supervertice vanno tutti a mangiare al cambio, quindi giustamente il, così, tutta questa preoccupazione, noi siamo d'accordo ovviamente con...
Era un supervertice in realtà per parlare del videocitofono da installare.
Certo, perché non so, avrete letto sui giornali, qualcuno dei frequentatori del cambio si lamentava perché appunto questi personaggi che sono entrati a buttare la merda potevano anche essere dei rapinatori e quindi insomma non bisogna aprire così facilmente la porta. Potevano magari anche essere dei poveri, dei mendicanti che entravano.
Potevano essere degli zingari.
Oppure, infatti. Ancora la merda, ma pensa fossero entrati degli zingari.
Allora mettiamo un'altra canzone che scalda un po' gli animi. Allora prendiamo coraggio che siamo in vantaggio, diceva MGZ. Un po' di ottimismo ogni tanto. Perché la paura può cambiare di campo, possiamo noi per una volta non avere paura, non tremare. Certo, poi dall'altro lato c'è sempre la repressione che oltre a minacciare, insomma, inchieste, arresti. Parleremo poi di cosa ha proposto Giancarlo Caselli per ovviare a queste incursioni, alla tensione che c'è in città. Ecco, al di là delle eventuali inchieste o provvedimenti repressivi che possono prendere prefetture, questure, procure, lo scopo della repressione, e in particolare lo scopo di Massimo Nua in questo caso, del giornalista che gli piace fare i nomi sui giornali, i cosiddetti presunti anarco-insurrezionalisti, dire nome, cognome, grado di parentela, città di provenienza, colore dei capelli, curriculum... Ecco, l'obiettivo della repressione in questo caso è quello di isolare, far credere che certe pratiche siano patrimonio di gruppi specialistici, una sorta di professionisti della guerriglia, non è assolutamente vero. Queste robe qua sono patrimonio di tutti. Vabbè che non si sa chi sia stato innanzitutto, quindi come facciamo a dire chi è e chi non è, è tutto da vedere, punto primo. Punto secondo, ci è appena arrivato un messaggio che conferma quanto testè detto.
Esatto, esatto, infatti un ascoltatore tra l'altro si rivolge a te perché dice: Fabio, anni fa un agricoltore di Gibteno, probabilmente è un difetto del T9, quindi non
sarà
so.
Sarà Bipiteno? Un agricoltore.
Un agricoltore entrò in chiesa con un trattore di merda.
Un tamagnun, il cosiddetto tamagnun.
E disse: se la chiesa va in merda, la merda va in chiesa. E tutti si sono fatti delle gran risate. In effetti, appunto, nulla da dire. Cioè, quello che dicevamo prima, la modalità, cioè questo fatto di tirare della merda in faccia, sotto i piedi, non lo so, sui muri, mentre i ricchi mangiano, insomma, di per sé è un gesto
neutro,
sì,
Robert,
molto leggero, cioè visti i tempi che corrono, visto che insomma la gente, appunto, per tornare al discorso dei CPT, sta morendo di fame, con la bocca cucita, non mangiando da 2 settimane, piuttosto che massacrati di botte con il rifiuto delle cure mediche. Insomma, è un gesto tutto sommato molto 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 tranquillo, però
non è il cosa si fa che
infatti
spaventa i padroni,
dove,
ma
dove chi,
e
contro chi,
soprattutto
come.
Il come, il fatto che delle persone sconosciute, qualunque, si organizzino, si mettano d'accordo, fare una cosa del genere, li spaventa. Quello che spaventa questi signori è l'imprevisto, ovviamente, l'ignoto, lo sconosciuto, quello che non rientra nei loro progetti, nei loro piani quinquennali, nelle loro linee, nelle loro piani di crescita o decrescita o quello che è. Quindi la proposta che questi ignoti mascherati e merdaioli fanno è quella dell'organizzazione per piccoli gruppi, ma non destinata e riservata solo a piccoli gruppi di professionisti, a un'elite, ma un'organizzazione di massa per piccoli gruppi. Non è necessario essere a un presidio concordato. Per esempio, l'ultima volta che gli operai della Indesit hanno cercato di entrare nell'Unione Industriali, sono stati caricati perché la polizia era lì, se l'aspettava. Mille altre sono le occasioni, mille altri momenti, quando meno se lo aspettano. La paura dei padroni è proprio questa, che queste pratiche si saldino con contesti di massa. Infatti poi in questo super vertice di cosa hanno parlato? Di questo blitz, ma degli scontri all'università e delle varie lotte sociali del mondo del lavoro. Sono queste le cose che fanno tremare le vene e i polsi ai padroni, non tanto un po' di merda tirata per terra.
Eh sì, un'altra questione è proprio la semplicità del gesto, anche del materiale utilizzato, che chiunque di noi con un minimo sforzo riesce a tirar fuori un po' di merda e facilmente riesce a tirarla addosso, appunto, a chi se la merita. E quindi la replicabilità di questa azione, soprattutto della merda, è quello che un po' ha sconvolto e ha impaurito, perché appunto non bisogna aver studiato sui manuali del piccolo chimico per saper fare un
la
chilo
cacca
e mezzo di merda. E quindi, appunto, può essere chiunque.
Infatti sarà fatto divieto agli anarchici di trasportare merda per strada e di anche uscire di casa senza aver fatto prima una bella cacata. Questo nel prossimo pacchetto sicurezza.
E vabbè, intanto arrivano messaggi sempre al 346-6673-263, qualcuno ci scrive: ma avete letto, uno dei camerieri, immagino del cambio, ha detto che era già pronto col suo coltellino svizzero e ha inseguito gli avventori. Questo mi fa ancora più schifo, e comunque grande azione. Poi c'è una bestemmia che segue, non posso leggerla, cazzo. Un altro messaggio ci dice che lo stipendio dei poliziotti è aumentato di 160 euro, mentre quello del nostro ascoltatore è scaduto da 2 anni.
Siamo sicuri che non ha assolutamente nessuna intenzione di arruolarsi in polizia? E comunque dopo questo blitz c'è stato questo super vertice lunedì tra sindaco, pretore, rettore, questore, procuratore, e si sono messi d'accordo su che cosa possono fare, insomma, per salvare il salvabile. Allora, chi parlava di sgomberare tutti i centri sociali, chi parlava di arrestiamoli tutti, sbattiamoli in galera, non vediamo, buttiamo via la chiave. Alla fine, insomma, hanno detto procediamo con cautela. È arrivato Caselli e ha detto allora il nostro contributo a questo vertice, proponiamo di fare queste cose. Allora, di tutte le azioni di cui sappiamo i responsabili, ogni cazzata le mettiamo assieme, unifichiamo i fascicoli, proponiamo la continuazione del reato, tentiamo di dare l'associazione sovversiva e li sbattiamo in galera fino alla fine del processo, dal quale evidentemente è sicuro che non si riuscirà a cavare neanche un ragno dal buco. Non è una grande invenzione, Giancarlo Caselli, queste si chiamano montature, sono da 20 anni che provate a farle, tentando di dimostrare che ci sono associazioni, capi, progetti, cose che alla fine voi non riuscite a dimostrare, ma è un'accusa talmente roboante che vi permette appunto di tenere la gente in galera preventivamente. Poi bisognerà vedere, uno, se ve la sentite di farlo, perché insomma poi dovete anche giustificare, che tenete della gente dentro per delle cazzate. Poi bisogna anche vedere cosa succede. Infatti il prefetto di Torino, parlando di sgomberi, diceva: dobbiamo valutare sempre le conseguenze di ogni sgombero. Quello che si chiama il rapporto di forza, signori. Sgomberano quando sanno che se lo possono permettere, con o senza progetti. Quelle dei progetti urbanistici è chiaramente una cazzata, perché adesso hanno sgomberato ieri il Velena Squat. Non è che c'hanno un progetto, quella casa stava marcendo, come sapete, anzi i ragazzi
l'hanno
rimessa a posto, la stavano facendo rivivere. A loro un abbraccio e tutta la nostra solidarietà. Io non credo che sia vero che dopo gli scontri all'università e dopo il blitz al cambio se la prendano con le case occupate. Io penso che debbano fare qualcosa, far vedere di fare qualcosa, e quindi cercano di sgomberare l'occupazione più giovane, più fresca, quella meno consolidata, così più come risposta. Non farei il discorso, sfruttano ogni occasione per prendersela con le case occupate, poi ognuno legge gli eventi come vuole, non siamo nella testa dei nostri amministratori, quindi... E poi anche per quanto riguarda l'università, proponevano sgomberiamo tutte le palazze, le stanzette, le salette occupate. Anche lì i fascisti erano stati assediati, proprio come i manager vengono assediati in università. No, i manager in ufficio, i fascisti assediati in università. Staremo a vedere. Allora, parte di queste cose hanno paura i nostri padroni, perché basta guardare fuori dall'Europa per vedere che cos'è che fa tremare i governi, che fa bruciare le questure. Sono le lotte degli stranieri, le lotte dei lavoratori, le lotte degli studenti. Cioè le lotte di chi ancora non ha un lavoro e non sa se ce l'avrà, di chi ce l'aveva e l'ha perso, di chi lavora ma ufficialmente non ce l'ha un lavoro perché lavora in nero ed è clandestino. Insomma, tutta questa categoria degli ipersfruttati. E questi temono che un giorno tutte queste proteste si saldino e tra di loro e con pratiche nuove, diverse dal corteo tranquillo organizzato dalla CGIL. E già sta succedendo, sapete, ne avevamo detto la settimana scorsa, a Milano, corteo sindacale ufficiale, 50-60 giovani si sono staccati, sono andati in metropolitana a volantinare. a leggere il loro volantino attraverso il sistema di filo diffusione della metropolitana, niente di che, ma è il metodo quello che conta, il metodo, come si fanno le cose. Essenzialmente di sorpresa, quindi, cercando di sfuggire al controllo, non andando in faccia alla polizia, ma cercando di andare oltre la polizia, soltanto per arrivare fin dove si vuole arrivare, non per scappare. Vedremo. Per ora, per quanto ci riguarda, l'unico effetto che vediamo di questo super vertice che c'è stato è stato lo sgombero del Velena, che è arrivato casualmente il giorno dopo, e poi il fatto che uno va in giro per la città e agli angolini si trova dei personaggi un po' loschi che ti fissano e ti dicono che cazzo vuoi. Leggiamo adesso l'ultimo post del sito internet di Macerie, post di commento a questi fatti di cui vi stiamo narrando e di commento anche a tante cose che sono state scritte e dette sui e ai giornali. La ribalta.
I nostri telefoni da qualche giorno sono roventi. Tutti ci cercano, tutti domandano di noi e vogliono sapere. Corteggiatissimi, quasi fossimo delle ballerine di prima fila, coi nomi sbattuti un po' qua e un po' là sulle gazzette cittadine, stiamo assaporando il gusto di una celebrità che non abbiamo mai voluto né ricercato. E anche l'audience di Macerie, Storie di Torino, è incredibile, è alle stelle, manco ci fossimo messi a vendere calze a rete per corrispondenza. Tra tutti sono i giornalisti a tampinarci più fastidiosamente, infatti ne abbiamo parlato anche prima. Vogliono chiacchierare, farci chiacchierare, estorcere dichiarazioni imbarazzate oppure proclami roboanti da tagliare e ricucire a modo loro sulle colonne dei quotidiani. Ma, è cosa nota, a noi i redattori di gazzette fanno un certo ribrezzo, proprio fisico, cioè che causa talvolta eritemi evidenti sulle braccia e sulla faccia, e quindi li vogliamo lontani. Però non è che ci sia proprio passata la voglia di parlare, che lo facciamo con i nostri strumenti abituali, con la nostra solita voce e senza cedere alle lusinghe di queste effimera celebrità. Volete proprio sapere che cosa ne pensiamo della merda gettata al cambio l'altro sabato? Allora vi accontentiamo subito. Noi, al solo pensiero dei velluti insozzati e di questo branco di madammine ingioiellate che scappano senza mangiare con il naso turato, ci siamo fatti un sacco di risate. Sì, perché il riso è cosa di classe e, insieme a noi, avranno riso tanti altri che abitano i bassi fondi di questa maledetta città. Ma non abbiamo riso invece quando abbiamo visto gli sguardi carichi di indignazione dei politici e della gente per bene, tutti intenti a misurare la merda caduta sulla suola delle scarpe di un imprenditore qualsiasi, e ci siamo ricordati di quanto quegli stessi sguardi erano vuoti ed annoiati quando invece ci sarebbe stato da parlare, per esempio, di un algerino senza nome morto di botte dentro un CPT. Non vogliamo sembrarvi preteschi. Ma se proprio si vogliono misurare le altezze morali di tutti quelli che hanno preso voce in questa vicenda, la figura migliore la fanno gli ignoti inzaccheratori, che hanno messo almeno un po' di se stessi in gioco per dare una mano a chi dentro le gabbie si sta giocando tutto in una lotta costante e disperata. C'è Certo, ci diranno i nostri amici rivoluzionari, tra lanciarli quami e bruciare i titoli di proprietà la distanza è ancora troppo grande. Che cosa rispondere? Che bisogna dare tempo al tempo, come si dice. Per ora una cosa sola è certa, l'incursione al cambio ha reso ancora più evidente una frattura, che è una frattura di classe. La prima a portare una parola di conforto alla moquette impregnata di merda è stata, guarda caso, proprio Evelina
Cristalen.
Faccio sempre fatica.
Ah, perché ti viene un eritema sulla lingua quando pronunci quel nome.
Insomma, questa rampolla di buona famiglia vandostana, compagna di scuola di Margherita Agnelli, con l'operazione Olimpiadi 2006, la Cristalen si è gonfiata talmente le tasche da poterci andare tutte le sere a cena al cambio, da qui ai prossimi 20 anni, e a spese di gente che ora come ora il parmigiano se lo può permettere solo se ha la prontezza di metterselo sotto il giaccone prima di passare alle casse del supermercato. E non è neanche un caso che il primo a dire una cosa intelligente sulla pericolosità, in prospettiva, dell'episodio del cambio sia stato il sindaco Chiamparino. Conosce bene la città che governa e sa che la gente, a forza di tirar la cinghia, prima o poi perde le staffe. Che poi, rotto il freno, gli impoveriti della città se la prendono proprio contro i ricchi e non, come tanti vorrebbero, con chi sta ancora più povero ed escluso di loro, per noi è una prospettiva accattivante. Per lui... E per la Cristalen un incubo nero. Ed è proprio questa paura, evidentemente, ad aver generato tutto il clamore che ha seguito l'irruzione il sabato scorso. Vedete che almeno 4 righe di teoria siamo ben riusciti a tirarle fuori da quella secchiata di merda, e tante altre se ne potranno cavare ancora. Non è difficile, basta tenere gli occhi bene aperti, evitare le luci abbaglianti e fallaci della ribalta. E intanto che vi parliamo, gli uomini del vicequestore Petronzi se ne stanno qui sotto ad aspettarci. In questi giorni ci ronzano attorno come mosconi. Noi, come d'abitudine, ci prendiamo il lusso di riempirli di male parole tutte le volte che incrociano i nostri sguardi in mezzo alla strada. E questo non fa altro che aumentare le pacche sulle spalle e gli sguardi d'intesa che riceviamo nei nostri quartieri e tra la nostra gente. E anche questa è una questione di classe. Li ringraziamo del servizio.
Ecco, però adesso veramente basta parlare di questa merda, perché si sa, lo spettacolo appunto è sempre lì in attesa, non bisogna pensare che sia figo che si parli di queste cose, perché appunto spesso poi ci si dimentica del problema originario, cioè della lotta, della situazione che c'è dentro i CPT. Allora adesso, nell'ultima parte di questa trasmissione, siete sempre all'ascolto di Macerie su Macerie, sui 105-250 di Radio Blackout. Parliamo giustamente un po' di CPT, non perché non ci interessano le altre lotte chiaramente, né le questioni studentesche, né le questioni di lotte del lavoro, anzi. Ci interessano e come, tant'è che ci andiamo pure ai cortei e alle varie occasioni che si presentano. Siamo contro la proprietà privata, anche contro la proprietà privata delle lotte, degli ambiti di lotta. Allora, prima di provare a fare una diretta con il CPT, facciamo un breve riassunto della situazione da quando a febbraio i prigionieri del centro per stranieri senza documenti di Lampedusa si sono rivoltati distruggendo le gabbie in cui erano rinchiusi, in vari altri centri come Torino, Milano, Bologna, Bari, Gradisca e Roma, per citare solo quelli di cui siamo a conoscenza, ci sono stati scioperi della fame, materassi bruciati, reclusi barricati sui tetti. Alcuni prigionieri, come sapete, sono arrivati al punto da ingerire oggetti, tagliarsi profondamente le braccia o cucirsi le labbra per protestare contro i maltrattamenti, i psicofarmaci nascosti nel cibo, la nuova legge che aumenta la reclusione fino a 6 mesi, per la libertà, insomma. A Roma, intanto, un ragazzo algerino è morto dentro al centro di Ponte Galeria, stava male e invece di curarlo l'hanno riempito di botte. Dal centro di Torino alcuni reclusi, anche questo lo sapete, hanno dichiarato in un videoappello clandestino di essere disposti a morire piuttosto che farsi espellere e hanno chiesto aiuto a tutti. Questo video è stato visto da migliaia di persone, tanto che la polizia, spaventata dalla determinazione dei reclusi e che si conoscesse questa determinazione, ha perquisito le gabbie di diversi centri e distrutto alcuni telefoni per impedire le comunicazioni con l'esterno. Nello stesso tempo tanti solidali hanno sostenuto queste proteste in modi diversi in tante città d'Italia. Chi ha organizzato rumorosi presidi fuori dai centri e volantinaggi nelle città, chi ha bloccato le strade e appeso striscioni, è successo martedì mattina a Roma, chi ha disturbato gli enti che gestiscono i centri, anche questo è successo a Roma e Torino, le ditte che fanno affari con loro, i partiti razzisti, anche a Trento, merda contro i leghisti. In tutto questo tempo c'è sempre stato chi ha mantenuto i contatti con i reclusi, dando loro la possibilità di raccontare le proprie storie attraverso la Radio Libera, cioè Radio Blackout, l'unica radio che fa sentire la voce dei CPT e i siti internet. In questi giorni, in tante città e su tutti i giornali, si parla delle lotte contro i centri, da dentro e da fuori. E allora, da Torino a Milano, da Bari a Gradisca, da Bologna a Roma, ribadisco, i reclusi sono in lotta contro i centri per stranieri senza documenti. Questi uomini, queste donne, combattono per la loro libertà e combattono anche per la libertà di tutti noi. E allora combattiamo assieme, chiudiamoli questi CPT. Senza far ascoltare Rifondazione Comunista che dice quali sono i metodi giusti e quali i metodi sbagliati. Questi spocchiosi, dopo la roba del cambio, hanno detto: ah, ma questi non sono mica i metodi giusti. Parlano loro che fino all'anno scorso erano al governo e non hanno fatto niente, anzi, erano al governo nel 98 quando il presidente Napolitano, allora ministro degli esteri, ha firmato il decreto che ha istituito i CPT. Erano al governo quando avevano promesso di superarli. Loro non hanno proprio da dire niente sui metodi da usare per essere efficaci.
Sì, parlano loro geni della tattica politica, che adesso proprio che veramente il governo sta varando misure che vanno tutte a discapito dei lavoratori, adesso che potrebbero fare veramente qualcosa, se ne stanno lì in sordina a rimuginare su...
a fare accordi, chissà quali accordi fanno.
Su con chi, infatti, con chi allearsi, che nome darsi, che identità prendere. Ma...
Signori, qua sono un retaggio del passato, signori, per fortuna, liberiamocene di questi sconfitti che non hanno niente da insegnare a nessuno. E allora, a proposito di CPT, sabato 28 marzo, dalle ore 15, qui a Torino ci sarà un presidio sotto le mura del CPT per portare solidarietà a questi uomini che lottano per la libertà. Dico uomini perché, come sapete, donne a Torino non ce ne sono più recluse, sono state liberate tutte dopo la rivolta di Lampedusa e non ne sono state più portate dentro. Questo è un altro pezzo di libertà che è stato costruito sulle ceneri di Lampedusa. Allora, le loro lotte danno forza a chi sta fuori. E allora noi questa forza gliela dobbiamo restituire. L'appuntamento, per chi vuole, è sabato 28 alle ore 3 in avanti a Corso Brunelleschi. Radio Blackout seguirà la vicenda e non sarà solo una storia qua di Torino, sarà una storia di varie città, anche a Milano, sappiamo, Bologna. In diverse città ci saranno iniziative contro i CPT. Anche voi, cioè non dovete venire a Torino, non dovete venire a questa iniziativa. Volete fare qualcosa, fatela. Dove siete, cosa volete, quando volete. Adesso proviamo proprio a metterci in collegamento con i CPT di Ponte Galeria. Probabilmente il peggiore, il più infame, il più disgustoso, il più invivibile tra i CPT italiani.
going down with life. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain, you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain, you will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain.
E allora siamo in collegamento telefonico con Ramzi dal CPT di Ponte Galeria a Roma. Ciao, mi senti?
Mi senti, sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come va?
Va un poco male perché mi trovo dentro un centro di accoglienza che mai visto la mia vita.
Ma senti un attimo, io sento il tuo accento, ma cosa sei, napoletano? Sei un napoletano al CPT di Roma?
Io vivo a Napoli proprio, da 12 anni.
Tu da 12 anni che vivi a Napoli, talmente tanto...
Vivo a Napoli, è sposato, tengo una bambina, tengo un posto di lavoro, non mi manca niente. Solo che hai fatto una cosa da quando sono piccolina, tengo il cervello che non fa ragione, come le altre ragazze italiane, come altre ragazze di tutto il mondo. Adesso è venuto qua all'Italia, è sposato, tengo una bambina, sto lavorando, tengo un posto di lavoro, lavoro dalle 7 del mattino fino alle 6
tu,
del pomeriggio.
Però scusami, lavoravi in nero?
No, no, col no.
Col contratto?
Con il contratto di lavoro, il mio padrone me l'hai messo in attesa del permesso di soggiorno, pago il contributo, pago l'Inps, tengo mia moglie che lavora pure lei, a regola qua. Ti hanno permesso il giorno determinato.
Quindi tu sei in regola, come dicono, non sei né uno spacciatore, né un ladro, né niente, né un lavoratore.
Io sono stato un ragazzo come tutti i ragazzi del mondo.
Sì.
Prima non capisci niente, perché sono piccolino, voglio vivere come vogliono vivere tutti quanti, voglio la libertà, voglio essere una straniera però per bene.
Sì, sì.
Adesso l'hai messo la testa a far bene, a lavorare, l'hai trovato un posto di lavoro, hai trovato una bella ragazza, sposata, hai avuto una bella bambina, sto lavorando dentro un'azienda grande, lavoro sotto 18 macchine. Lavoro la mattina fino alla sera, non mi manca niente, sto comportando come tutte le gente che stanno bene qua, lavoro a casa lavoro.
Però in questo momento ti trovi dentro una gabbia.
Esatto. Mi trovo dentro una gabbia.
Come mai? Perché? Perché?
Perché hai avuto una espulsione dal 1997, hai passato 12 anni. E quando hai tornato da qua all'Italia hai messo la testa a far bene, hai cominciato a lavorare, non mi manca niente, tengo una casa, tengo una famiglia e la vita mia sta andando avanti. E dalla buona l'hai trovata dentro la mano della polizia, me l'hanno portato qua al centro di accoglienza. E io voglio una giustizia perché non ce la faccio più, voglio vedere mia bambina.
Beh certo, tu la tua vita è qua ormai in Italia, talmente
all'Italia,
talmente
perché,
in Italia che parli
perché
napoletano.
Oggi come oggi, uno che si trova lavoro fisso e una bocca difficile, e io grazie a Dio come mi sto comportando qua all'Italia, bene, l'hai trovato un posto, l'hai messo la testa, mi guadagno pure poco, però lavoro, mi piace lavorare, perché hai abbandonato questa vita in merda dal 1997, voglio diventare una cittadina italiana per bene.
Sì, sì, però questo tentativo, diciamo, ti viene impedito dalla polizia che ti ha arrestato e portato lì dentro.
Sì, sì.
E adesso
sì.
Loro, insomma, no, da quanto tempo sei lì a Roma?
A Roma da 4 giorni, 5 giorni.
Quindi tu sei arrivato dopo la morte del ragazzo algerino,
sì,
non hai visto?
Sì, no, non l'hai visto, mi dispiace troppo perché siamo tutti quanti esseri umani con la faccia della terra.
Beh, certo.
Non c'è stata differenza tra un italiano e uno tuo straniero, perché io vedo che tutti quanti siamo uguali, Dio l'hai fatto tutti quanti uguali. C'è stata solo una bocca in lingua è diversa, il resto siamo tutti quanti esseri umani.
Ho capito, e in questo periodo ci sono espulsioni, la polizia espelle della gente?
Stamattina stanno portando una a un paese suo.
Una? E quante persone sono entrate secondo te oggi o ieri?
L'hanno entrate quasi 3-4 persone ieri sera, invece 6:30-7 della sera.
Cioè, quindi sono entrate 4 persone e ne hanno espulsa una. Quante persone siete secondo te lì a Roma?
Quasi 200 persone, fatto.
Come...
Ma ci sono stati altri episodi dopo, in seguito alla morte del ragazzo algerino la scorsa settimana, ci sono stati degli episodi simili di violenza poliziesca sulle persone?
No.
Tu non hai visto?
No, non l'hai visto, però le gente qua ci fanno assediata, le gente l'hanno assediata, perché uno non sa niente, che a dove vogliono arrivare. Hai capito? E io la verità non ce la faccio più perché voglio vedere mia bambina, quello è il respiro mio, quello è la vita mia.
E certo, immagino come te.
Senza lei non posso vivere, io piango la mattina fino alla sera,
Tra l'altro la tua famiglia, la tua famiglia è a Napoli, quindi...
La mia famiglia è a Napoli.
Hai anche difficoltà a venirti a trovare lì, a avere un colloquio con
come
te.
Come fai? Non teniamo neanche la macchina, non teniamo neanche i soldi per comprare la macchina.
Siamo certo.
Delle difficoltà troppo. Come fai a venire con una bambina in braccio da 2 anni e 2 mesi? Come fai?
Certo.
Come fai a far vedere mia figlia una giornata e se prendere e se ne vai?
Allora,
Come fai? Chi si accetta questa cosa qua? Nessuno che si accetta.
Io te l'ho detto allora, caro, noi soffriamo veramente per queste storie di vite normali che vengono spezzate dalla polizia. Io sto male quando sento queste parole. Ti dico, purtroppo
sì.
Non c'è ancora la forza fuori per venire lì dentro e liberare tutti quelli che ci sono. Dico purtroppo sono onesto con te, non c'è questa forza. La mia esperienza...
io chiedo da tutti i cittadini italiani, aiutatemi, perché quando sono ragazzo piccolino tiene una testa diversa. Mo quando l'hai fatto una famiglia si rende conto della vita bene. Hai capito?
Il tuo discorso è molto chiaro. Tu dici, io volevo una vita normale e
voglio che me ne vada a lavorare la mattina, non voglio niente della vita, voglio che me ne vada a lavorare e la sera dorme vicino a mia figlia.
Sì,
ma
sì.
Porto una bocca di pane a mia figlia per mangiare.
Adesso, sicuramente...
Voglio mandare a mia figlia a scuola, non vuole niente, vuole sistemare mia figlia, non vuole niente. Se per me da solo me ne fotte proprio della vita. Vince quando non hai fatto una famiglia senza diversa di prima.
Certo, senti, noi quello che possiamo fare adesso attraverso questa radio è appunto far sentire la tua voce che vuole la libertà. Poi metteremo questa intervista su internet in maniera che anche in tutta Italia e anche all'estero la possano sentire. Sabato 28,
sì.
Questo sabato che viene, in tante città italiane ci saranno delle manifestazioni per chiedere la libertà per gli stranieri rinchiusi nei CPT. L'unica cosa che noi sappiamo fare è lottare assieme, voi dentro e noi fuori, lottare assieme per la libertà vostra e per la libertà anche nostra.
Ma tutte le gente vogliono la libertà, perché questa non è una vita,
certo.
Non è una vita, è una vita strana, per me è una vita strana, perché hai passato 12 anni, sono nati altri bambini, sono morte altre gente, sono cresciuto un'altra generazione, non è una cosa che hai fatto ieri, se è una cosa che hai fatto ieri, una settimana fa io mi accetto, vincere una cosa che hai passato 12 anni,
certo,
sai
certo.
Che significa 12 anni? 12 anni significa una vita, non è un anno, 6 mesi o 2 mesi.
Ma no, guarda, poi non è neanche il problema che tu avevi un'espulsione nel 97, se anche tu
97.
Non avevi, se anche tu e non
io
avessi...
Fabio,
sì.
E io hai rispettato la legge italiana, io sono andato a casa mia. E hai rispettato la legge italiana,
certo,
solo che
certo.
Mia moglie me l'hai fatto in casa per venire un'altra volta a regola, per mi far sistemare, perché la vita è quella che faccio prima, non mi accetta più. perché sempre tenga la paura dentro, e io voglio lui anche questa fontina della paura là dentro. Hai avuto un po' di fortuna per sistemare, hai presentato tutte le carte mie, che io lavoro, che io tenga bambini,
purtroppo vedi, in questo paese non serve mettere la testa a posto per farsi rispettare. Chi mette la testa a posto in questo paese non è rispettato, è schiacciato, è tenuto in gabbia. Soltanto chi lotta, chi combatte per se stesso e per gli altri, assieme agli altri, viene rispettato. Perché? Perché poi allora uno fa paura e viene rispettato. Ti racconto una cosa che mi hanno raccontato dal CPT di Torino. Al CPT di Torino, assieme, quando entra la polizia nelle gabbie per prendere la gente, i detenuti si mettono assieme davanti ai cancelli per impedire alla polizia di entrare. La polizia allora fa degli scherzi, arriva la sera prima e gli dice venite, siete liberi voi, e prende due o tre persone, però queste persone non sono libere, le mettono in una cella da sole e le espellono il giorno dopo.
Fabio, io volevo che dicere una cosa a tutti gli italiani, quelli che mi ascoltano.
Sì, dillo.
Non siamo tutti quanti uguali. Non tutti quanti siamo uguali. Tu sai quello che si rende e si mette a posto, e tu sai quello che continua a fare questa vita. Per me quello che continua a fare la vita in merda, per me per forza da pagare un prezzo suo. E quello che ha da sistemare, ha da andare a lavorare la prima mattina, se può perdonare. Perché Dio perdona il nostro male.
Purtroppo nel CPT si è tutti uguali, lavoratori, spacciatori, occupati e disoccupati, purtroppo o comunque per fortuna non c'è trattamento diversificato, tutti in una gabbia, questa gabbia bisogna distruggerla da dentro e da fuori, non c'è differenza, noi non facciamo differenza tra chi fa una scelta di vita piuttosto che un'altra. Nessuno deve stare dentro una gabbia, nessuno deve stare dentro un CPT, quindi né tu che sei un ragazzo che lavora e che ha messo, tra virgolette, la testa a posto, e tantomeno anche un ragazzo...
Io sono diventato uguale agli italiani, io pago pure contributi, io ogni mese, quando mi prendo il posto a paga, io pago lo Stato italiano.
Sì, sì.
E io pago lo Stato italiano.
Ma guarda, ti dico, ma questo, vabbè, tanto tra qualche anno di questo passo ci finiranno anche gli italiani poveri dentro il CPT, non ti preoccupare, quindi saremo italiani e stranieri veramente tutti uguali. Speriamo di no, speriamo che questi posti non
siano
più.
No, speriamo che si salvano il più presto possibile, che speriamo, si chiede dell'italiano.
Però tutti assieme possiamo combattere per la libertà nostra.
Siamo alla mano vostra, speriamo da Dio che salvamoci
tutti
quanti.
Bisogna combattere, non c'è alternativa. Va bene, io ti ringrazio per questa storia, ti do un abbraccio forte, adesso tutti sanno la tua storia, a risentirci quando ci fossero dei problemi, delle cose che succedono, gravi o meno gravi, facci sapere, perché a noi interessa sapere cosa succede nei CPT, perché non c'è nessuna televisione che lo dice.
No, è perché la televisione è loro.
E certo, è per forza. Ti ringrazio, un abbraccio forte, Razzi, ciao,
buona giornata.
Ciao.
E vabbè, questa allora è la diretta telefonica con il CPT di Ponte Galeria, consentito con questo ragazzo che parla praticamente napoletano, in Italia da 12 anni, e anche lui è stato rinchiuso dentro il CPT di Ponte Galeria. Questo per dire che è vero che tra poco correremo tutti quanti il rischio di finire lì in posti del genere. Adesso sono le 12:02, Macerie su Macerie si conclude qui. Giusto il tempo di leggervi gli appuntamenti per questo fine settimana?
E siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. E noi mandiamo raccolto cotone, riso e grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altipiano. E noi penetriamo foreste e coltiviamo salame. Le nostre passe arrivano ogni giorno.
Ok, iniziamo già da questa sera, quindi giovedì 26 marzo ci sarà una friggitoria on the road in solidarietà con il Velena Sgomberata a partire dalle ore 20:30 in piazza Carlo Alberto.
con la nostra vita coperta di...
Siamo venerdì 27, alle ore 21, presso il CSOA a Scatasuna, presentazione di Informazione Antifascista, secondo numero, interverrà Saverio Ferrari, esperto di Nuove Destre. Sempre alla Scatasuna, alle ore 23, Jam Session Jazz, con i Mötley Quintet, sempre presso la Scatasuna, appunto.
E passiamo a sabato 28 marzo, alle ore 15 ci sarà un presidio di fronte al CPT di Corso Brunelleschi.
Sempre domani, sempre sabato, scusate, un altro presidio, ma contro l'inceneritore del Gerbido. Festa di primavera dalle ore 12 in poi, campi incolti di strada del Portone, angolo via Gorini a Torino, pranzo, musica, banchetto del riuso, assemblea, rifiuti zero.
Non facciamo mai niente, è vero che spesso la strada, ci sembra un inferno, la voce.
E sempre sabato alle ore 21 cena di pesce sarda presso la Scatasuna, benefit circoli emigrati sardi.
E tutti i nostri amici, ma io ho visto anche gli
immigrati. Emigrati sardi contro il G8.
Contro il G8.
Ero quasi per te, e ho visto anche degli immigrati.
A seguire serata Dancehall Reggae sempre alla Scatasuna con Dancehall Soldiers.
E alla sera, sempre in occasione della festa di primavera, l'asilo occupato di Alessandria 12, festa benefit Radio Blackout. C'è scritto vedi volantino, ma qualcuno si è asciugato il volantino. E va bene, va bene, va bene, va bene, 12 e 5 minuti, macerie su macerie, termina qui. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, come sempre dalle 10 e mezza a mezzogiorno. Vi auguriamo una buona giornata.
Un ciao da Maya.
E da Fabio. Adesso non cambiate canale, tocca a Gianluca e Metropolis.